Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati a Grand Tour, l'appuntamento come ogni settimana su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
Oggi parliamo della Liguria e dunque vi accompagniamo nel Parco del Beigua, un parco che si estende dal mare alla montagna. Vedremo, ci sono tantissime cose da fare e da vedere all'interno di questo parco, che è appunto una riserva naturale. E poi andremo a conoscere il borgo di Cervo, anche qui siamo tra mare e montagna. E poi ancora Dolce Acqua, un nome molto particolare quello di questo borgo, che però non ha niente a che fare con l'acqua, quindi poi scopriremo da che cosa arriva questo nome. E in chiusura, invece di andare in un solo posto, andremo in tanti posti, perché parleremo della raccolta dei funghi, che in questo periodo in Liguria è un'attività molto praticata, e dunque daremo anche qualche consiglio. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
Questa settimana pedaliamo con il mare negli occhi. È facile farlo in Liguria, soprattutto lungo la ciclovia tirrenica, un itinerario molto panoramico nel tratto che da Genova ci porta a Nizza e viceversa, quindi andremo anche un po' oltre confine con poco dislivello e passando anche su strade interne e poco trafficate. Poi dalla bici da strada alla mountain bike, con un itinerario lungo e impegnativo per ciclisti davvero esperti, ma sicuramente molto divertente, anche qui panoramico, l'alta via del Cinque Terre. Sappiamo che le Cinque Terre è zona molto congestionata dal turismo, ma questo è un percorso che consente di allontanarsi dalle zone più battute. Silvio, invece, dove ci porti a camminare?
E allora in questa puntata andremo alla scoperta di due percorsi di trekking da fare nel Golfo dell'Isola, potremmo dire un comprensorio turistico che comprende Noli, Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio, e siamo in provincia di Savona. Qui ci sono un'area marina protetta e dei bellissimi percorsi di trekking. In particolare a Noli scopriremo la passeggiata dantesca, che in qualche modo ci riporta sui passi di Dante Alighieri, che passò di qui dirigendosi in Francia, ed è un percorso che ci regala panorami e suggestioni tutti da scoprire. Poi ci sposteremo di pochi chilometri per camminare lungo il percorso botanico di Bergeggi, un facile percorso ad anello che ci porta appunto alla scoperta dei variegati ambienti naturalistici del territorio.
E allora, come avete sentito, anche questa settimana davvero tantissime cose da fare, anche la cultura, perché andiamo a camminare su luoghi attraversati anche da Dante. Insomma, voglio dire, veramente ce n'è per tutti, dunque noi siamo pronti, andiamo. In questo stretto lembo di terra che è la Liguria, che sembra appoggiato sul golfo, il paesaggio può cambiare in una manciata di chilometri, dal mare alla montagna in meno di un'ora, e dal mare alla montagna si estende il Parco Naturale Regionale del Beigua, area naturale protetta. Giulia Castello è geologa del parco e guida.
Il Parco del Beigua, UNESCO Global Geopark, si trova in Liguria a cavallo fra la provincia di Genova e Savona. È l'area protetta più grande della Liguria e l'unico geoparco presente in Liguria. All'interno di quest'area fanno parte 11 comuni che, partendo diciamo dalla delegazione di Genova, sono appunto parte di Genova, la parte di Genova Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze. Saliamo nell'entroterra, quindi un'iniziale parte, alcuni comuni costieri, poi invece saliamo più nell'entroterra, ci spostiamo su Stella, Sassello, Urbe, ci spostiamo allora in Val Gargassa, diventano Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Masone.
Non solo natura dunque, ma anche borghi e città da vedere.
Assolutamente, allora diciamo che la caratteristica proprio del Parco del Beigua è quella di avere più tematiche che affronta, nel senso che intanto ha una grossa parte legata alla geologia, il motivo per cui è un geoparco, e poi sicuramente una differenza proprio nei borghi, nei comuni che ne fanno parte, perché parte sono costieri, quindi rivieraschi, quindi affacciati sul mare, altri invece sono nell'entroterra, e quindi abbiamo per esempio Campo Ligure, che ha uno dei borghi più belli d'Italia, ha la bandiera proprio borghi più belli d'Italia, abbiamo Sassello, che ha la bandiera arancione del Touring Club, quindi tante caratteristiche che lo rendono così differente nei suoi paesaggi, ecco.
Parliamo dell'aspetto naturalistico. Che parco è questo?
Allora, intanto è un'area protetta, quindi una delle aree protette presenti in Regione Liguria. Questo significa che ci sono proprio delle regole per cui tutelano la biodiversità all'interno di quest'area. Il parco è, diciamo, molto famoso nel periodo di marzo e nel periodo di settembre per la migrazione dei rapaci. Quindi abbiamo la migrazione principalmente del biancone che dall'Africa va verso il nord Europa e passa proprio sopra i cieli del Parco del Begua, in particolare passa proprio sopra a una zona di Arenzano che si chiama località Curlo, dove abbiamo noi un centro ornitologico e ovviamente durante i periodi di migrazione organizziamo proprio delle attività di birdwatching per seguire questa migrazione molto molto bella, molto molto interessante.
E dunque ci hai un po' raccontato degli animali, parliamo un po' della flora invece.
Allora, dal punto di vista della flora, la flora è molto legata al substrato su cui cresce, quindi all'aspetto anche geologico. Visto che le rocce che caratterizzano la zona del parco e del geoparco sono delle rocce ofiolitiche, delle rocce quindi particolari, molto particolari, molto ricche anche di minerali che spesso non piacciono alle piante, abbiamo alcuni tipi di flora endemica, che significa che cresce solo all'interno del parco. Un esempio è la Daphne odorosa, la viola di Bertoloni, la peverina di Voltri. Anche su questo, ovviamente, nei momenti delle fioriture, quindi principalmente in primavera, fine marzo, inizio di aprile, primi di maggio, organizziamo una nostra attività che facciamo da tantissimi anni, che si chiama l'Alta Via in Fiore, dove insieme alla nostra guida botanica andiamo proprio a vedere, a riconoscere tutte le fioriture presenti nel parco, ed è davvero un'escursione meravigliosa, ricca di colori e ricca di profumi, ecco.
Immagino ci sia un programma di escursioni.
Sì, le guide del parco, quindi il parco organizza, diciamo quasi settimanalmente, delle attività, delle escursioni durante il weekend, quindi o il sabato pomeriggio o la domenica tutto il giorno, con davvero variegati tipi di temi che possiamo trattare, dalla geologia, dalla flora, dalla fauna, ad attività solo per i bimbi, che chiamiamo Junior Geoparker. La settimana prossima abbiamo un'attività, per esempio, sulle incisioni rupestri, perché all'interno del Parco del Begua si trovano delle incisioni rupestri, e quindi ci piace unire anche, magari uniamo l'escursione a vedere le incisioni rupestri con la visita a un caseificio che produce un latte di capra e quindi formaggio di capra, legato ovviamente a un nostro marchio che si chiama Gustosi per Natura, legato proprio al parco. Quindi ci piace mettere insieme più aspetti che possano interessare il nostro pubblico, ecco.
Giulia, qual è il tuo luogo del cuore all'interno del parco?
Allora, il mio luogo del cuore devo dire che è proprio il cuore del parco, nel senso che c'è una località che si chiama località Prato Rotondo. Ci troviamo a 1100 metri di altezza sul livello del mare, ma a picco sul mare. E quindi durante tutte le stagioni, forse devo dire la verità, specialmente d'inverno, quando c'è la neve, quando hai le ciaspole ai piedi, magari stai facendo un sentiero a picco sul mare, a 1000 metri a picco sul mare, è davvero qualcosa che ti toglie il fiato, perché così è davvero un panorama un po' unico della Liguria in questo.
All'inizio della nostra chiacchierata tu hai accennato all'aspetto del geoparco.
Allora, il Parco del Begua dal 2005 è entrato a far parte della rete inizialmente europea dei geoparchi e poi si è estesa ed è diventata una rete mondiale di geoparchi. E quindi, appunto, siamo l'unico geoparco in Liguria. È un onore, un privilegio ovviamente esserlo, perché siamo all'interno della lista dei siti dell'UNESCO e questo ovviamente è molto importante per noi. Ciò ci comporta ovviamente molto lavoro, perché abbiamo ogni 4 anni delle rivalidazioni, quindi abbiamo dei controlli da parte dell'UNESCO sulla qualità che noi offriamo, essendo comunque riconosciuti come UNESCO, ma ovviamente questo è uno stimolo sempre a fare del nostro meglio e di più, di più, di più.
Tra terra e mare, in provincia di Imperia, c'è Cervo, tra i borghi più belli d'Italia, un colpo d'occhio colorato adagiato sulla collina. La prima cittadina è natalina, ciao. Life is a B-movie,
stupid and it's strange. Cervo è una perla, è la riviera ligure di Polente in provincia di Imperia. È un borgo medievale che si specchia sul mare, è quasi proprio un mosaico tra cielo e mare, perché il centro storico è formato da queste casette aggrappate alla collina con questi toni pastello proprio dei colori della Liguria, ed è un borgo davvero meraviglioso e unico. E la preziosità di questo borgo è sicuramente la chiesa detta dei Corallini. È una chiesa barocca costruita tra la fine del 600 e l'inizio del 700, proprio coi proventi della pesca di corallo, perché a Cervo nel 600, cosiddetto il secolo d'oro per Cervo, la pesca del corallo era praticata spingendosi sulle coste della Corsica, della Sardegna, fino all'isoletta di Tabarca, quindi fin verso la Tunisia, quindi erano ardimentosi questi pescatori di corallo. E hanno costruito questo meraviglioso esempio armonioso di barocco ligure, quindi questo sicuramente è uno dei monumenti più pregevoli di questo borgo meraviglioso.
Sindaco, lei ha già tracciato un po' la storia di Cervo. Cos'altro possiamo dire dal punto di vista storico?
Dal punto di vista storico è che è ricco di palazzi padronali, ma se vogliamo andare indietro nel tempo, proprio cominciando, siccome è un borgo medievale si può dire che le prime tracce di civiltà risalgono proprio al romanico, quindi abbiamo un castello che era una fortezza proprio del periodo romanico. Oggi in questo castello, che poi fu abitazione dei marchesi di Clavesana, che nella zona tra la Liguria e il Piemonte avevano veramente tanti possedimenti, era il loro marchesato in qualche modo, e in questo castello ospitiamo due mostre. Intanto un museo etnografico dedicato proprio all'ideatore, al curatore dello stesso, che è Franco Ferrero, e al piano di sopra, nella sala multimediale, si può dire così, si può ammirare in teche così sistemate con le bambole Barbie vestite, che rappresentano la donna di Liguria nell'Ottocento, con tutti i mestieri che poteva fare allora una donna ligure.
Ci sono appuntamenti legati alla tradizione?
Sì, noi abbiamo, definisco Cervo un faro di cultura per quanto riguarda la nostra regione Liguria, perché ci sono durante l'anno degli eventi veramente di spicco, molto, molto prestigiosi, che hanno fatto conoscere Cervo in tutto il mondo. Il Festival Internazionale di Musica da Camera e il Festival dei Giovani Musicisti, che è una residenza artistica ormai che dura da più di 35 anni e che porta giovani musicisti da tutto il mondo. E poi anche la letteratura la fa da padrona, perché abbiamo i contatti con i tre premi nazionali più prestigiosi d'Italia: lo Strega, il premio Campiello e il premio Bottari Lattes. Cervo ti Strega, ormai da più di 10 anni, è un evento della stagione estiva che porta la cinquina dello Strega a Cervo.
Sindaco, abbiamo tralasciato qualcosa?
Abbiamo parlato di storia e di cultura, ma non abbiamo detto dello sport outdoor, della meraviglia della collina che permette veramente sia passeggiate che percorsi in bike. Abbiamo il salto nel blu per chi ama appunto le attività più spericolate del cross.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour, seconda parte, siamo in Liguria, siamo ancora nella provincia di Imperia. Dolceacqua è un altro borgo che vale davvero la pena di esplorare. Beatrice Orrigo è stata consigliera e ha ora come missione quella di diffondere la bellezza di questo borgo.
Dolceacqua si trova in provincia di Imperia, quindi nell'estremo ponente ligure, a pochi chilometri, davvero pochi, dalla Francia, dal confine francese, e indicativamente una decina di chilometri da Ventimiglia, quindi siamo nel primo entroterra a soli 50 metri sul livello del mare.
Possiamo dire qualcosa a proposito di questo nome, Dolceacqua?
Allora, in realtà Dolceacqua, diciamo che l'origine è un po' nebulosa del nome, ci sono diverse teorie, la più storicamente salda è quella che derivi dal nome latino Dulcius, che fosse appunto un territorio di questo signore che si chiamava Dulcius e quindi derivi da qui. Non ha niente a che fare con l'acqua, naturalmente, però poi si è trasformata nel Medioevo in Dulcis Acque e quindi Dolceacqua al giorno d'oggi.
Che tipo di borgo è Dolceacqua?
Dolceacqua è un borgo medievale e la prima impressione che tutte le persone che arrivano da fuori, che conosco, hanno avuto è che sia un borgo da favola, un borgo incantato, perché quando si arriva, normalmente l'uscita consigliata all'autostrada, prima non l'ho detto, è Ventimiglia oppure Bordighera, quindi si arriva da verso il mare, ci si trova davanti questa cartolina con questo ponte romanico ad arco e questo castello in cima alla collina, e quindi è molto suggestivo. Tutto si specchia nel laghetto di un torrente che scorre, che è il torrente Nervia, che dà il nome anche alla valle in cui si trova Dolceacqua.
Che cosa vediamo quando appunto ci aggiriamo nel borgo?
Dolceacqua è un paese piccolo, ma si divide in due quartieri. Un quartiere antico, proprio medievale, che è quello dove si trova il castello, che si chiama Terra, e il quartiere più moderno, costruito a partire dal 1500-1600, che si chiama Borgo. I due sono uniti da due ponti, uno che ho menzionato prima, che è appunto il ponte cosiddetto Ponte Vecchio, che è un ponte romanico, e poi c'è il Ponte Nuovo, che invece è il ponte carrabile, in cui si passa anche in auto. Il giro che si può fare, naturalmente la parte storicamente più rilevante è la parte della terra, in cui si trova la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, che è una chiesa barocca, si trova anche appunto il castello e tutto il centro storico, che è tutto un susseguirsi di viuzze molto strette che in ligure chiamiamo caruggi, delle viste, delle visuali molto suggestive, dei panorami molto belli che in fotografia rimangono molto bene, e tutto dominato da questo castello dei Doria, che è aperto e visitabile.
Ci sono degli appuntamenti durante l'anno che richiamano i visitatori?
Direi che gli appuntamenti più importanti sono due. Il primo, partendo dall'inizio dell'anno, è ad aprile, di solito si trova nel weekend più vicino al 25 aprile, ed è Caruggi in fiore, dove appunto queste vie vengono addobbate con i fiori, perché Dolceacqua naturalmente fa parte del territorio della Riviera dei Fiori, quindi la floricoltura è sempre stata un'attività importante. Viene addobbato i fiori, c'è una competizione appunto tra composizioni floreali che ogni anno hanno un tema. Questo dura appunto 3 o 4 giorni a seconda di come è posizionato il 25 aprile rispetto al weekend. Ci sono dei mercatini a tema, ci sono dei concerti, ed è veramente un momento per noi del paese molto interessante, perché Dolceacqua si riempie davvero di tanti turisti, soprattutto italiani. Poi c'è il mese di agosto, che è il mese più importante, dove si ha la festa patronale, che è il 15 di agosto, ci sono i fuochi d'artificio, che sono un evento che richiama circa 10.000 persone, che viene fatto il primo sabato dopo Ferragosto, in cui c'è una narrazione, una musica e i fuochi, con questa cornice da favola di contorno, vengono sparati a tempo di musica e sono a tema con la narrazione di quell'anno. Diciamo che questi molto brevemente sono un po' i momenti salienti dell'anno del Dolceacqua.
Ci sono delle passeggiate da fare partendo dal paese che, diciamo così, poi portano a esplorare anche un po' i dintorni?
Allora sì, ci sono delle passeggiate, io consiglio sempre, a meno che non si abbia già ben chiaro o non si sia veramente delle persone abbastanza esperte, non sono passeggiate difficili, però di rivolgersi ad una guida, magari proprio perché conosce i punti più belli, i punti salienti da vedere. Una passeggiata che mi viene in mente, che ha soli 15-20 minuti dal paese, è la passeggiata verso la chiesa di San Bernardo, che è facile come passeggiata anche se è in salita. E questa chiesa è una chiesa con degli affreschi del 1500, è un po' isolata, quindi normalmente viene tenuta chiusa per motivi che possiamo ben immaginare, perché in passato è stata vandalizzata. Però anche dall'esterno si gode dall'alto di un panorama veramente bellissimo e dolce acqua. Ci tengo ad aggiungere una cosa che per noi è molto importante, che dal 3 novembre del 2023 Dolce Acqua è gemellata con il Principato di Monaco, col Comune di Monaco, che è del Principato di Monaco, e è una cosa molto importante perché siamo l'unico comune italiano ad essere gemellato con Monaco, quindi vengono fatte molte attività in comune che derivano da questo gemellaggio con il Principato di Monaco.
Chiudiamo il nostro giro in Liguria parlando di un'attività che in questo momento si può fare in tanti boschi liguri, la raccolta dei funghi, e ne parliamo con Jordan Manot, creatore del sito cacciatoridifunghi.it.
Per me tutta la Liguria è interessante per trovare funghi, perché in tutta la regione ci sono diverse varietà di suolo, alberi, rilievi. D'altra parte è importante saper individuare le zone giuste localmente per trovare ogni tipo di fungo. Ovviamente l'ideale è andare nei boschi. Entrando un po' più nel dettaglio per ogni fungo, per esempio per porcini e finferli, tutta la Liguria è adatta, come l'ho detto, ma bisogna cercare condizioni specifiche come terreni acidi, alcuni tipi di alberi come castagni, querce e faggi. Per porcini specifici come il porcino nero o quello estatino, è meglio concentrarsi su zone calde e ben esposte al sole, poiché queste varietà necessitano molto calore. Ovviamente in autunno si possono trovare molti altri funghi, come le trombette dei morti, le mazze di tamburo e molti altri. Anche in questo caso sarà necessario osservare condizioni specifiche.
Quali strumenti servono?
Penso un cestino a maglie larghe per permettere ai funghi di diffondere, non so se si dice così, diffondere le loro spore durante la raccolta, un coltello con una spazzolina per pulire sul posto, il telefono per evitare di perdersi e un abbigliamento adatto per proteggersi da secchie, per esempio, e altri piccoli insetti.
Immagino sia necessario osservare delle accortezze.
Per la raccolta e il consumo di funghi è importante seguire alcune precauzioni fondamentali. Per esempio, per la raccolta è preferibile non usare sacchetti di plastica, poiché i funghi si decompongono rapidamente e possono diventare tossici. Un altro punto importante da tenere a mente, ovviamente, è di identificare con attenzione i funghi raccolti prima di portarli a casa. Per principianti è meglio concentrarsi su specie facilmente riconoscibili come porcini, finferli, trombette dei morti. Dopo si potrà passare a varietà più complesse come ovoli buoni o mazze di tamburo. Infine, per il consumo dei funghi, è importante cuocerli tutti bene perché possono contenere batteri. L'idea è di cuocere sempre i funghi a fondo. Per la maggior parte dei funghi bastano 15 minuti. Per esempio, per le spugnole, che vengono in primavera, è importante cuocere almeno 20 minuti.
Diamo dei consigli per principianti.
In primo luogo è essenziale evitare di calciare i funghi o di, non so come si dice, ma o di calpestare le zone dove crescono per non danneggiare il micelio. Perché questo può ridurre le popolazioni di funghi che svolgono un ruolo importante per la biodiversità e veramente essere sicuro di bene identificare con attenzione i funghi raccolti.
Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma il viaggio in Liguria continua e quindi restate con noi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
In questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra il mare, sin da Pavia si pensa al mare, sin da Alessandria si sente il mare.
Nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Questa settimana andiamo alla scoperta della Liguria, come sempre al ritmo della bicicletta, e scegliamo di pedalare con il mare negli occhi lungo la ciclovia Tirrenica, un itinerario molto panoramico nel tratto che da Genova ci porta a Nizza e viceversa. Ne parliamo con Antonella Gagliani di Due Ruote nel Vento, tour operator specializzato in viaggi in bicicletta. Buon pomeriggio Antonella.
Buon pomeriggio.
Allora Antonella, qual è la bellezza, il fascino di questo itinerario, cosa vedo nei nostri occhi durante il percorso?
Va detto che si pedala per lunghi tratti su una bellissima pista ciclabile a pochi metri dal mare, che è stata costruita sul sedime dell'ex ferrovia. Ovviamente si attraversano molti borghi di pescatori con i loro tipici colori, e soprattutto grazie alla lentezza del ritmo della bici e alla possibilità di fermarsi dove si vuole, si possono cogliere anche particolari minimi. Adesso mi viene in mente l'esempio delle Madonnine che sono incastonate qua e là fra le case e venivano messe lì per propiziare il ritorno dalla pesca, soprattutto in inverno. E poi si scopre però anche l'entroterra. Quindi si va a pedalare in saliscendi lungo stradine del tutto prive di traffico, immersi nel verde della vegetazione mediterranea, che tra l'altro in Liguria è molto rigogliosa. Si sa che la Liguria ha questo clima mite d'inverno, non troppo caldo d'estate, e non a caso la zona di cui stiamo parlando si chiama Riviera dei Fiori, no? La zona di Sanremo e via dicendo. Quindi si pedala in mezzo agli ulivi, ai lecci, alle piante che profumano, no? Quel tipico profumo che tra l'altro in bicicletta si sente molto molto facilmente. Quando si viaggia in macchina tutto questo non è possibile.
Ecco, allora qualche informazione tecnica, diciamo, la lunghezza di questo itinerario, il dislivello, la difficoltà.
Sì, allora la lunghezza complessiva è di 240 chilometri, che però si suddividono in 6 giorni di pedalata, per cui al giorno si fanno in genere dai 40 ai addirittura l'ultimo giorno sono solo 24 chilometri. Ci sono delle salite, non sempre, dipende dalle giornate. Ad esempio normalmente noi lo facciamo da Nizza a Genova, però è possibile farlo anche in senso opposto. Se si parte da Nizza si fa un dislivello di circa 400 metri, e anche in questi tratti in entroterra, come ho detto prima, si va in saliscendi. Va detto che con la bici elettrica i saliscendi non sono più un problema.
E questo va sempre ricordato. Ecco,
sì.
Abbiamo già dato qualche pennellata, ma qualche sosta imperdibile.
Ecco, allora, partendo appunto dalla Costa Azzurra, perché appunto il primo tratto è lungo la Costa Azzurra, si sale in alto da Nizza e si fa la cosiddetta Haute Corniche, e lì si passa dalla Turbie, che è famosa per l'arco di Augusto, quindi ci sono dei resti romani, e poi si scende verso il mare a Cap Martin, si passa sopra Monte Carlo, quindi si vede Monte Carlo dall'alto, ed è curioso perché si vedono per esempio molte piscine, case con le piscine. Poi si scende a Mentone e Ventimiglia. Ci si ferma il secondo giorno a Porto Maurizio, che è la parte più antica di Imperia, dove c'è un highlight meraviglioso, il convento delle Clarisse, con un porticato che si affaccia sul mare, quindi si può camminare con una vista meravigliosa. Più avanti si passa da Cervo, che è un altro paesino arroccato sulla collina, e si scende poi ad Alassio, Albenga, che è una città medievale. I motivi di interesse sono veramente tantissimi.
Benissimo, e questo è un tratto poi della ciclovia tirrenica, giusto? Quella che si chiama ciclovia tirrenica.
Sì, la ciclovia, in sostanza, come dicevo prima, è un percorso ciclabile assolutamente lontano dal traffico, sicuro e tranquillo, sul sedime della ferrovia che una volta correva lungo il mare. Tra l'altro sul mare c'è una gran quantità di persone, no? Come si sa, soprattutto in estate. Invece appena bastano 10 chilometri, anche meno, nell'entroterra non c'è più nessuno. Silenzio, poi questi ulivi, mi viene in mente l'entroterra di Viano Marina, dove ci sono le famose olive taggiasche. È bellissimo, con queste casette di contadini, proprio un altro pianeta.
E noi che siamo gente di riviera, dove passano i cuori d'avventura.
Voi insomma siete un tour operator, Ruota nel Vento, storico, insomma da tanti anni operate in Italia. Quali cosa vi dicono come impressioni i cicloturisti, in particolare che fanno questa tratta? Che feedback avete?
Sì, il feedback è sempre molto positivo. Su questo percorso abbiamo in prevalenza turisti stranieri, tra l'altro le due località di arrivo e di partenza sono servite da aeroporti, quindi anche se si arrivasse dal sud dell'Italia, per dire, non c'è problema insomma arrivare a Nizza o a Genova. Consigliamo di fare questo viaggio, si può fare tutto l'anno in teoria, in primavera o alla fine dell'estate, quindi piace molto anche il fatto di potersi immergere nel mare, no? Di poter fare una vacanza attiva, però anche un po' di mare.
Bene, allora grazie mille ad Antonella Gaviani, buone pedalate.
Grazie a voi.
E mi sogno i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora, fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, quest'inverno passerà.
Dalla ciclovia tirrenica ci spostiamo sull'alta via delle Cinque Terre, dalla bici da strada alla mountain bike, con un percorso lungo, impegnativo, sicuramente molto divertente e panoramico. Ci facciamo dare qualche consiglio da un vero esperto, cicloviaggiatore, anima e fondatore del blog Life in Travel, Leonardo Corradini. Buon pomeriggio, ciao Leo.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
E tra l'altro, grande viaggiatore, dicevo, ti abbiamo pizzicato in Madagascar, naturalmente sempre in sella alla tua bici.
Sì, sì, sto pedalando qua in quest'isola gigantesca dell'Africa e sono nella cittadina, adesso mi trovo nella cittadina di Morondova, che è sulla costa occidentale, per andare a visitare dei parchi. Sto preparandomi per andare a visitare dei parchi qua un po' a nord.
E allora parleremo anche del tuo viaggio in Madagascar, ma conosci bene anche l'Italia, il lungo e il largo, con tanti itinerari cicloturistici che racconti nel tuo blog. E come dicevo, parliamo di questo percorso in questa puntata dedicata alla Liguria, dell'alta via del Cinque Terre. Ci vuoi dare qualche pennellata?
Sì, certo, appunto il percorso si snoda all'interno del parco, forse uno dei parchi più apprezzati soprattutto dai turisti stranieri in Italia, e quello che consiglio io è di partire magari da Levanto, che è appena fuori dalle Cinque Terre, per dirigersi poi verso Oriente e salire fino a Termine, da dove poi inizia il vero e proprio sentiero dell'alta via delle Cinque Terre. È un sentiero che è un tecnico, quindi serve un po' di abilità anche di guida in mountain bike, perché ci sono dei single trail. Si differenzia, c'è anche il sentiero per camminatori, quindi il trekking, ma quello per mountain bike è un po' differente, per semplificarlo un po', per permettere di essere percorso anche in bicicletta. E si hanno dei panorami meravigliosi sulle Cinque Terre, che chiaramente non si possono passare in bici, però si riescono a scorgere dall'alto, e merita davvero, davvero tanto questo itinerario, anche perché appunto è divertente anche dal punto di vista della guidabilità per chi è amante della mountain bike. Il finale può essere variegato, nel senso, noi lo abbiamo percorso scendendo a Porto Venere, Perché? Tendenzialmente perché da lì è possibile poi prendere un battello che riporti a Levanto caricando le bici. Questa cosa qua però suggerisco di farla fuori stagione, se si è in alta stagione, a parte che suggerisco di farlo sempre fuori stagione questo itinerario, perché appunto le Cinque Terre sono molto affollate durante l'alta stagione, ma se si è in stagione io suggerisco di scendere alla Spezia, prendere il treno e rientrare a Levanto col treno, che è una cosa molto più, a parte economica, ma anche più comoda, insomma.
Ecco, tra l'altro è un percorso, tu dicevi le Cinque Terre sono molto affollate, però diciamo che con questo percorso forse si evita anche un po' questo affollamento, no? Si va un po' su rotte meno battute.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il bello di questo percorso è proprio che si riesce a restare fuori dal caos. C'è anche l'alternativa, tra il resto, che non ho citato prima, l'alternativa più cicloturistica, che è la panoramica delle Cinque Terre, che parte sempre dalla località Termine. Ma questi due percorsi entrambi permettono veramente di stare anche fuori appunto dal grande caos che c'è nelle Cinque Terre durante la stagione, l'alta stagione, o anche non durante l'alta stagione ormai, e quindi sì, permette di godersele anche da un punto di vista differente e con molta più tranquillità.
Il percorso questo da Levanto a Porto Venere, più o meno in quanto l'avete fatto?
Allora, è un percorso che si può fare in giornata, un percorso di 45 km circa, e con 1500, partendo da Levanto con 1400-1500 metri di dislivello. C'è da tenere presente comunque che ci sono dei tratti anche a spinta, perché con brevissimi, di al massimo 10 minuti, però a spinta, perché appunto si tratta di sentieri, e quindi bisogna avere una certa preparazione e anche una certa tecnica di guida.
Allora, grazie Leonardo, rimandiamo al vostro blog Life in Travel per tutti i dettagli e anche le vostre pagine social. Quando tornerai in Italia? Non si sa.
No, rientro a breve, ancora qualche giorno qua a divertirmi sulle strade sterrate del Madagascar e poi rientro. Entrerò, anche perché qua inizia la stagione delle piogge.
Ottimo, allora buona continuazione di viaggio, grazie mille, ciao.
Grazie a tutti e buone pedalate a tutti.
Valeria, dopo questa alta via dei Monti Liguri, direi che ho giusto il fiato per ridarti la linea.
E sì, Alessandra, come sempre adesso è arrivato il momento di cedere la parola a Silvio, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Gran Tour.
Quarta parte di Gran Tour. Silvio, torniamo tra le tue mani.
Gran Tour a passo libero.
Camminare vuol dire respirare, vuol dire andare a tempo.
Quindi ultima parte di questo nostro viaggio alla scoperta oggi della Liguria, viaggio che continuiamo idealmente a piedi. Ci spostiamo ora a Ponente, in particolare a Noli, forse uno dei luoghi medievali di maggiore interesse storico e anche artistico appunto di questa regione, ed è uno dei quattro comuni del Golfo dell'Isola. Siamo in provincia di Savona e da qui partono alcuni percorsi di trekking che ci regalano uno sguardo diverso e tutto insomma particolare su questo angolo appunto di Liguria. Percorsi di trekking che oggi ci facciamo raccontare da Barbara Noè, guida ambientale e escursionistica. Buongiorno Barbara.
Buongiorno a tutti.
Allora, tra insomma le tante proposte di trekking, siamo stati attratti anche per il nome, devo dire, dal sentiero dantesco, che è un percorso ad anello, per cui ci piace anche per questo, perché si parte e si arriva nello stesso punto. Barbara, che dire, insomma, nel raccontare questo percorso partirei dal nome, appunto, perché passeggiata dantesca?
Allora, sì, la passeggiata dantesca si chiama così perché ripercorre un sentiero che fece nel 1306 Dante Alighieri, che era appunto diretto in Francia. Quindi, preso spunto da questo fatto, si è costruito questo itinerario, che, come hai detto tu, è un itinerario ad anello, parte da Noli e per il primo pezzo ripercorre esattamente anche un altro sentiero che è molto famoso, che è il sentiero del pellegrino, che testimonia in qualche modo anche i pellegrinaggi di epoca medievali, perché Noli ha una storia antichissima ed è stata proprio in epoca medievale una repubblica marinara. Il sentiero inizia da via 25 aprile, quindi verso il fondo di Noli, e sale piuttosto dolcemente, quindi è una passeggiata tranquillamente adatta anche alle famiglie con dei bambini, per esempio. E salendo si nota subito quello che è la bellezza di questo sentiero, di entrambi questi percorsi, che ci regalano dei panorami mozzafiato.
Okay.
Sul Golfo dell'Isola, che è questo comprensorio turistico di 4 comuni di cui Noli fa parte insieme a Spotorno, a Bergeggi e a Vezzi Portio, e anche quindi sul mare, sulla Liguria di Levante, per cui si riesce a vedere addirittura nelle giornate più limpide invernali fino addirittura alle Alpi Apuane, quindi è molto molto panoramico. E poi salendo si riesce anche a vedere la parte invece di Ponente con l'isola Gallinara. E il percorso quindi è molto panoramico ed è assolutamente di grande suggestione. Inoltre sul percorso ci sono i ruderi di queste chiese. La prima che incontriamo è la chiesa di San Lazzaro, con annesso il suo lazzaretto, che è ancora diciamo parzialmente visitabile, però si tratta di chiese molto antiche, quindi di ruderi. E dal sentiero quello che si può vedere tranquillamente sono questi fondali meravigliosi di praterie di posidonia oceanica, perché il mare nel golfo dell'isola, quindi davanti a Noli e al promontorio di Caponoli dove si svolge parte della passeggiata, è molto limpido, molto pulito e molto cristallino.
Quindi la posidonia infatti è la caratteristica che ci fa capire che il mare è pulito, no? In qualche modo.
Esatto, è proprio un segno di pulizia del mare. Tra l'altro da questo punto, essendo abbastanza elevato, con un po' di fortuna si possono ammirare il passaggio dei cetacei, in questo caso molto più semplice, molto più diciamo comune il passaggio delle stenelle, che essendo che si muovono in branchi e che saltano fuori dall'acqua sono insomma facilmente visibili, anche perché spesso si avvicinano a terra.
Ma in tutti i periodi dell'anno?
Allora sì, soprattutto da questo periodo fino a maggio, ecco, in piena estate è un pochino più difficile anche perché il mare è più frequentato, quindi magari si allontanano seguendo anche le imbarcazioni, e invece in questo periodo è possibile insomma vederli piuttosto vicini a riva. Inoltre, essendo un sentiero che si svolge per la prima parte tutto su Caponoli, non so se avete mai visto delle immagini appunto di queste falesi a picco sul mare, qui c'è un'altra cosa interessante da vedere, perché nelle falesie nidificano diversi tipi di rapaci, tra cui il falco pellegrino, che quindi è possibile vedere in picchiata proprio in questa zona. Ci sono insomma diversi spunti di tipo naturalistico e anche storico, proprio per la presenza di queste chiese, naturalmente anche per il passaggio di Dante, che nel quarto canto del Purgatorio parla proprio di Noli.
Ah, bellissimo, quindi insomma camminiamo qui anche per espiare una colpa, insomma.
Esatto.
O qualche colpa.
Esatto. E tra l'altro Noli organizza da diversi anni in questa passeggiata dantesca una manifestazione, quindi diventa una passeggiata non competitiva, anche se vengono premiati ad esempio il più giovane piuttosto che il più anziano, piuttosto che chi cammina col cane, oppure non lo so chi arriva ultimo, quindi così non è una gara di tempo, però è una passeggiata che viene fatta tutti gli anni nel mese di aprile e che percorre tutto questo sentiero che è circa 12 chilometri con talvolta anche dei cambiamenti, ecco per esempio proprio questa di quest'anno è terminata rispetto al percorso diciamo consueto, è terminata proprio dietro passando dal castello di Montorsino, dal castello di Noli, che è un castello medievale molto ben conservato e anche visitabile nei fine settimana grazie all'associazione che lo tiene aperto e che fa anche manutenzione, che si chiama Civitas Nauli.
Non manca nulla lungo questo sentiero, insomma.
No, c'è tutto, appunto, tutti gli spunti storici, inoltre un panorama davvero meraviglioso e tantissime poi anche caratteristiche di pregio naturalistiche, perché si cammina in mezzo alla macchia mediterranea, ci sono questi profumi tipici, quindi troviamo sia le erbe aromatiche, il timo, piuttosto che la santoreggia, piuttosto che il rosmarino, che altre piante aromatiche, e anche poi degli endemismi, cioè delle piante proprio tipiche di questo luogo, come ad esempio il villucchio di Caponoli e la campanula esofilla, che sono dei fiori viola molto belli e che crescono proprio qui.
Che meraviglia tutto questo mare, 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 e lassù nottambuli, pianeti lontani. Mare, mare.
tantissime cose, Barbara, insomma abbiamo ancora una manciata di minuti, per cui direi che possiamo raccontare anche un altro itinerario. Nella fattispecie ti faccio spostare di poco a Bergeggi, siamo sempre nel Golfo dell'Isola, abbiamo raccontato prima, qui possiamo camminare lungo il sentiero botanico appunto di Bergeggi. Raccontaci un po' questo sentiero.
Esatto, questo sentiero è molto adatto anche alle famiglie, in quanto lungo tutto il sentiero, che non è molto lungo, è poco meno di 6 chilometri e ha un dislivello piuttosto leggero, circa 300 metri, ci sono lungo tutto il sentiero dei pannelli informativi che ci raccontano proprio le piante che vediamo, quindi può essere interessante anche per i bambini, per i ragazzi che vengono a scoprire la macchia mediterranea. Si parte, è un sentiero d'anello, si parte dal mare, quindi sotto il paese, poi si percorre quello che è il paese di Bergeggi con le sue case colorate e tutte queste viuzze molto strette che scendono al mare. Il primo punto interessante, si può dire dal punto di vista naturalistico, è la sughereta che si incontra, che è una delle sugherete più grandi della Liguria di Ponente, con questi alberi molto imponenti e anche affascinanti, che c'è proprio sopra il paese di Bergeggi. Dopodiché si prosegue sempre consultando e potendo leggere questi pannelli informativi e si arriva sul Monte di Sant'Elena, dove c'è un punto di nuovo molto panoramico che è quasi indescrivibile la bellezza, diciamo, che si vede da lì, chiaramente sul mare. È un punto tra l'altro dove si fa attività di parapendio, quindi gli amanti del parapendio si lanciano proprio di lì per poi arrivare a atterrare in spiaggia. Lì c'era un tempo il forte di Sant'Elena che è esploso, quindi qui anche in questo caso ci sono comunque dei riferimenti storici, perché il 25 ottobre del 1921 è esploso questo forte, ancora non si conosce, diciamo, le responsabilità di questo fatto. Inoltre, sempre sul Monte Sant'Elena troviamo anche i resti di un antico castellaro, quindi un luogo abitato dalle antiche tribù liguri in epoca ovviamente preromana. Si prosegue all'interno di un bellissimo bosco di lecci, il sentiero quindi continua a essere appunto botanico, continua a essere descritto, e poi si può proseguire verso la cima del Monte Mao e scendere poi a Spotorno, altrimenti il sentiero botanico in realtà fa una curva e scende di nuovo giù in paese. E si arriva nella località Torre del Mare, che fa parte di Bergeggi, dove sorge ancora un'antica torre saracena che è ancora visitabile, e poi si ritorna giù sulla passeggiata, con un sentiero ovviamente in discesa, all'interno percorrendo il parco architettonico di Torre del Mare dell'architetto Mario Galvagni, che è un qualcosa di unico, se vogliamo, in Italia, perché è proprio una località con molte di queste case costruite da questo architetto, quindi anche questa cosa è interessante. Scesi poi sulla passeggiata, si percorre un breve tratto di passeggiata, si vede anche la costa di Bergeggi e si arriva di nuovo al punto di partenza. Anche questo è molto molto bello come sentiero.
E allora, ci sarebbero tante altre proposte di trekking in zona, anche belle come queste, ma ce le teniamo per la prossima volta, Barbara.
Grazie, volevo ancora dire l'ultima cosa e ricordare che questi sentieri sono assolutamente fruibili tutto l'anno, che si possono assolutamente frequentare in maniera autonoma perché sono ben segnalati, però naturalmente con una guida e soprattutto con noi che siamo le guide locali e ci trovate come guide del Golfo su tutti i social, potete insomma prenotarvi un'escursione e noi vi raccontiamo anche tanti aneddoti, storie legate al territorio. Quindi sicuramente un'esperienza più ricca e completa.
Grazie mille Barbara Noè, a presto, buon lavoro e buon cammino allora.
Grazie a te, ciao, ciao, ciao.
E quindi Valeria, oggi sono stato bravo, due passeggiate facili facili, panoramiche e molto suggestive.
E grazie Silvio, ogni tanto anche tu sei buono. E allora siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento, prima però la parola torna ad Alessandra Scapisi.
E sì, vi ricordo che potete riascoltare tutti i podcast di questa trasmissione Grand Tour dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, se volete anche Grand Tour a ruota libera e Grand Tour a passo libero, e scriverci a grandtour@radio24.it.
Davvero solo pochi istanti per dirvi che la prossima settimana vi portiamo con noi in Sardegna, e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao, buona domenica a tutti.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.